5. Matrimonio. Continua. E indovinai anche che Ada era d'accordo che io fossi allontanato da quella casa. Essa non m'amava e non m'avrebbe amato, almeno finché la sorella sua m'avesse amato. Nell'affollata via Cavana avevo dunque pensato più direttamente che nel mio studio solitario. Oggidì, quando ritorno al ricordo di quei 5 giorni memorandi che mi condussero al matrimonio, mi stupisce il fatto che il mio animo non si sia mitigato all'apprendere che la povera Augusta mi amava. Io, ormai scacciato da casa Malfenti, amavo Ada irosamente. Perché non mi diede alcuna soddisfazione la visione chiara che la signora Malfenti m'aveva allontanato invano? Perché io in quella casa rimanevo e vicinissimo ad Ada, cioè nel cuore di Augusta? A me pareva invece una nuova offesa l'invito della signora Malfenti di non compromettere Augusta, e cioè di sposarla. Per la brutta fanciulla che m'amava, avevo tutto il disdegno che non ammettevo avesse per me la sua bella sorella, che io amavo. Accelerai ancora il passo, ma deviai e mi diressi verso casa mia. Non avevo più bisogno di parlare con Giovanni, perché sapevo ormai chiaramente come condurmi. Con un'evidenza tanto disperante che forse finalmente m'avrebbe data la pace, staccandomi dal tempo troppo lento. Era anche pericoloso parlarne con quel maleducato di Giovanni. La signora Malfenti aveva parlato in modo che io non l'avevo intesa che là in via Cavana. Il marito era capace di comportarsi altrimenti, forse m'avrebbe detto addirittura: «Perché vuoi sposare Ada? Vediamo, non faresti meglio di sposare Augusta?» Perché egli aveva un assioma che ricordavo e che avrebbe potuto guidarlo in questo caso. «Devi sempre spiegare chiaramente l'affare al tuo avversario, perché allora appena sarai sicuro di intenderlo meglio di lui. E allora ne sarebbe conseguita un'aperta rottura. Solo allora il tempo avrebbe potuto camminare come voleva, perché io non avrei più avuto alcuna ragione di ingerirmene. Sarei arrivato al punto fermo». Ricordai anche un altro assioma di Giovanni, e mi vi attaccai perché mi procurava una grande speranza. Seppi restarvi attaccato per 5 giorni, per quei 5 giorni che convertirono la mia passione in malattia. Giovanni soleva dire che non bisogna aver fretta di arrivare alla liquidazione di un affare, quando da questa liquidazione non si può attendersi un vantaggio. Ogni affare arriva prima o poi da sé alla liquidazione, come lo prova il fatto che la storia del mondo è tanto lunga e che tanto pochi affari sono rimasti in sospeso. Finché non si è proceduti alla sua liquidazione, ogni affare può ancora evolversi vantaggiosamente. Non ricordai che v'erano altri assiomi di Giovanni che dicevano il contrario, e m'attaccai a quello. Già a qualche cosa dovevo pure attaccarmi. Feci il proposito ferreo di non muovermi finché non avessi appreso che qualche cosa di nuovo avesse fatto evolvere il mio affare in mio favore. E ne ebbi tale danno che forse per questo, in seguito, nessun mio proposito m'accompagnò per tanto tempo. Non appena fatto il proposito, ricevetti un biglietto dalla signora Malfenti. Ne riconobbi la scrittura sulla busta, e prima di aprirlo mi lusingai fosse bastato quel mio proposito ferreo, perché essa si pentisse di avermi maltrattato e mi corresse dietro. Quando trovai che non conteneva che le lettere P.R., che significavano il ringraziamento per i fiori che le avevo inviati, mi disperai, mi gettai sul mio letto e ficcai i denti nel guanciale, quasi per inchiodarmivi e impedirmi di correr via a rompere il mio proposito. Quanta ironica serenità risultava da quelle iniziali, ben maggiore di quella espressa dalla data che io avevo apposta al mio biglietto e che significava già un proposito e forse anche un rimprovero. «Remember», aveva detto Carlo I prima che gli tagliassero il collo, e doveva aver pensata la data di quel giorno. Anch'io avevo esortata la mia avversaria a ricordare e temere. Furono 5 giorni e 5 notti terribili, ed io ne sorvegliai le albe e i tramonti, che significavano fine e principio, e avvicinavano l'ora della mia libertà, la libertà di battermi di nuovo per il mio amore. Mi preparavo a quella lotta. Oramai sapevo come la mia fanciulla voleva io fossi fatto. M'è facile di ricordarmi dei propositi che feci allora, prima di tutto perché ne feci di identici in epoca più recente, e poi perché li annotai su un foglio di carta che conservo tuttora. Mi proponevo di diventare più serio. Ciò significava allora di non raccontare quelle barzellette che facevano ridere e mi diffamavano, facendomi anche amare dalla brutta Augusta e disprezzare dalla mia Ada. Poi v'era il proponimento di essere ogni mattina alle 8 nel mio ufficio, che non vedevo da tanto tempo, non per discutere sui miei diritti con l'Olivi, ma per lavorare con lui e poter assumere a suo tempo la direzione dei miei affari. Ciò doveva essere attuato in un'epoca più tranquilla di quella, come dovevo anche cessar di fumare più tardi, cioè quando avessi riavuta la mia libertà, perché non bisognava peggiorare quell'orribile intervallo. Ad Ada spettava un marito perfetto. Perciò v'erano anche vari proponimenti di dedicarmi a letture serie e poi di passare ogni giorno una mezz'oretta sulla pedana e di cavalcare un paio di volte alla settimana. Le 24 ore della giornata non erano troppe. Durante quei giorni di segregazione, la gelosia più amara fu la mia compagna di tutte le ore. Era un proposito eroico quello di voler correggersi di ogni difetto per prepararsi a conquistare Ada dopo qualche settimana. Ma intanto che io m'assoggettavo alla più dura costrizione, si sarebbero tenuti tranquilli gli altri maschi della città e non avrebbero cercato di portarmi via la mia donna? Fra di loro v'era certamente qualcuno che non aveva bisogno di tanto esercizio per essere gradito. Io credevo di sapere, che quando Ada avesse trovato chi faceva al caso suo, avrebbe subito consentito, senza attendere di innamorarsi. Quando in quei giorni io mi imbattevo in un maschio ben vestito, sano e sereno, l'odiavo perché mi pareva facesse al caso di Ada. Di quei giorni la cosa che meglio ricordo è la gelosia che s'era abbassata come una nebbia sulla mia vita. Dell'atroce dubbio di vedermi portar via Ada in quei giorni non si può ridere, ormai che si sa come le cose andarono a finire. Quando ripenso a quei giorni di passione sento un'ammirazione grande per la profetica anima mia. Varie volte di notte passai sotto alle finestre di quella casa. Lassù apparentemente continuavano a divertirsi come quando c'ero stato anch'io. Alla mezzanotte o poco prima nel salotto si spegnevano i lumi. Scappavo per il timore di essere scorto da qualche visitatore che allora doveva lasciare la casa. Ma ogni ora di quei giorni fu affannosa anche per l'impazienza. Perché nessuno domandava di me? Perché non si muoveva Giovanni? Non doveva egli meravigliarsi di non vedermi né a casa sua né al tergesteo? Dunque era d'accordo anche lui che io fossi stato allontanato? Interrompevo spesso le mie passeggiate di giorno e di notte per correre a casa ad accertarmi che nessuno fosse venuto a domandare di me. Non sapevo andare a letto nel dubbio e destavo per interrogarla la povera Maria. Restavo per ore ad aspettare in casa, nel luogo dove ero più facilmente raggiungibile, ma nessuno domandò di me, ed è certo che se non mi fossi risolto a muovermi io, sarei tuttavia celibe. Una sera andai a giocare al club. Era da molti anni che non mi vi facevo vedere per rispetto ad una promessa fatta a mio padre. Mi pareva che la promessa non potesse più valere, poiché mio padre non poteva aver previste tali mie dolorose circostanze e l'urgente mia necessità di procurarmi uno svago. Dapprima guadagnai con una fortuna che mi dolse, perché mi parve un indennizzo della mia sfortuna in amore. Poi perdetti, e mi dolse ancora perché mi parve di soggiacere al gioco come ero soggiaciuto all'amore. Ebbi presto disgusto del gioco. Non era degno di me e neppure di Ada. Tanto puro mi rendeva quell'amore. Di quei giorni so anche che i sogni d'amore erano stati annientati da quella realtà tanto rude. Il sogno era oramai tutt'altra cosa. Sognavo la vittoria, invece che l'amore. Il mio sonno fu una volta abbellito da una visita di Ada. Era vestita di sposa e veniva con me all'altare. Ma quando fummo lasciati soli non facemmo all'amore, neppure allora. Ero suo marito e avevo acquistato il diritto di domandarle. Come hai potuto permettere che io fossi trattato così? Di altro diritto non mi premeva. Trovo in un mio cassetto degli abbozzi di lettere ad Ada, a Giovanni e alla signora Malfenti. Sono di quei giorni. Alla signora Malfenti scrivevo una lettera semplice con la quale prendevo congedo prima di intraprendere un lungo viaggio. Non ricordo però di aver avuto una tale intenzione. Non potevo lasciare la città quando non ero ancora certo che nessuno sarebbe venuto a cercarmi. Quale sventura se fossero venuti e non m'avessero trovato. Nessuna di quelle lettere è stata inviata. Credo anzi le avessi scritte solo per mettere in carta i miei pensieri. Da molti anni io mi consideravo malato, ma di una malattia che faceva soffrire piuttosto gli altri che me stesso. Fu allora che conobbi la malattia dolente, una quantità di sensazioni fisiche sgradevoli che mi resero tanto infelice. Si iniziarono così. Alla una di notte circa, incapace di prendere sonno, mi levai e camminai nella mite notte finché non giunsi ad un caffè di sobborgo nel quale non ero mai stato, e dove perciò non avrei trovato alcun conoscente, ciò che mi era molto gradito perché volevo continuarvi una discussione con la signora Malfenti, cominciata a letto e nella quale non volevo che nessuno si frammettesse. La signora Malfenti m'aveva fatti dei rimproveri nuovi, diceva che io avevo tentato di giocar di pedina con le sue figliuole. Intanto, se avevo tentato una cosa simile, l'avevo certamente fatto con la sola Ada. Mi venivano i sudori freddi al pensare che forse in casa Malfenti oramai mi si muovessero dei rimproveri simili. L'assente ha sempre torto, e potevano aver approfittato della mia lontananza per associarsi ai miei danni. Nella viva luce del caffè mi difendevo meglio. Certo, talvolta io avrei voluto toccare col mio piede quello di Ada, ed una volta anzi m'era parso di averlo raggiunto, lei consenziente. Poi però risultò che avevo premuto il piede di legno del tavolo, e quello non poteva aver parlato. Fingevo di pigliare interesse al gioco del biliardo. Un signore, appoggiato ad una gruccia, s'avvicinò e venne a sedere proprio accanto a me. Ordinò una spremuta, e poiché il cameriere aspettava anche i miei ordini, per distrazione ordinai una spremuta anche per me, ad onta che io non possa soffrire il sapore del limone. Intanto la gruccia, appoggiata al sofà su cui sedevamo, scivolò a terra, ed io mi chinai a raccoglierla con un movimento quasi istintivo. «Oh, Zeno!» fece il povero zoppo riconoscendomi nel momento in cui voleva ringraziarmi. «Tullio!» esclamai io sorpreso e tendendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in una banca, dove occupava un buon posto. Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto che egli aveva la gamba destra troppo corta, così da aver bisogno della gruccia. Di buonissimo umore egli mi raccontò che 6 mesi prima s'era ammalato di reumatismi, che avevano finito col danneggiargli la gamba. M'affrettai di suggerirgli molte cure, è il vero modo per poter simulare senza grande sforzo una viva partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora. «E perché a quest'ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti all'aria notturna». Egli scherzò bonariamente, riteneva che neppure a me l'aria notturna potesse giovare, e riteneva che chi non soffriva di reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole era ammesso persino dalla Costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all'opinione generale, il caldo e il freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia, ed anzi non faceva altro a questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura, aveva avuto bisogno di un lungo permesso dalla banca per poter approfondirsi in quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. Quel giorno ne aveva ingoiati una 30, ma sperava con l'esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni, secondo lui, erano buoni anche per molte altre malattie. Da che li prendeva, sentiva meno fastidio per il fumare esagerato, al quale anche lui era condannato. Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma subito dopo una visione un po' più lieta della vita. I limoni non mi piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello che dovevo o volevo senza averne danno, e liberandomi da ogni altra costrizione, ne avrei ingoiati altrettanti anch'io. È libertà completa quella di poter fare ciò che si vuole a patto di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna all'astensione, Tantalo e non Ercole. Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore infelice, ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei mali, così li registrai e sono sicuro che erano lievi, che finii con l'avere le lacrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio, credendomi più malato di lui. Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano che io non facevo niente, ed io temevo egli avesse da invidiarmi, mentre in quell'istante avevo l'assoluto bisogno di essere commiserato. Mentii. Gli raccontai che lavoravo nel mio ufficio, non molto, ma giornalmente almeno per 6 ore, e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da mio padre e da mia madre mi davano da fare per altre 6 ore. 12 ore, commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto mi concedette quello che ambivo, la sua commiserazione. Non sei mica da invidiare, tu. La conclusione era esatta, ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare le lacrime. Mi sentii più infelice che mai, e in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce io sia stato esposto a delle lesioni. Tullio s'era rimesso a parlare della sua malattia, che era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato l'anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo, e che in quel mezzo secondo si muovevano niente meno che 54 muscoli. Trasecolai e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non riscontrai i 54 ordigni, ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine da che io vi ficcai la mia attenzione. Uscii da quel caffè zoppicando, e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro pesante e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse ormai l'olio e che, muovendosi, si ledessero a vicenda. Pochi giorni appresso fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma ancora oggidì che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi muovo, i 54 movimenti si imbarazzano ed io sono in procinto di cadere. Anche questa lesione io la devo ad Ada. Molti animali diventano preda dei cacciatori o di altri animali quando sono in amore. Io fui allora preda della malattia, e sono certo che se avessi appreso della macchina mostruosa in altro momento non ne avrei avuto alcun danno. Qualche segno su un foglio di carta che conservai mi ricorda un'altra strana avventura di quei giorni. Oltre alla notazione di un'ultima sigaretta, accompagnata dall'espressione della fiducia di poter guarire della malattia dei 54 movimenti, v'è un tentativo di poesia su una mosca. Se non sapessi altrimenti, crederei che quei versi provengano da una signorina da bene che dà del tu agli insetti di cui canta, ma visto che sono stati stesi da me, devo credere che, poiché io sono passato per di là, tutti possano capitare dappertutto. Ecco come quei versi nacquero. A tarda notte ero ritornato a casa e, invece che coricarmi, m'ero recato nel mio studiolo, ove avevo acceso il gas. Alla luce una mosca si mise a tormentarmi. Riuscii a darle un colpo, lieve però, per non insudiciarmi. La dimenticai, ma poi la rividi in mezzo al tavolo come lentamente si rimetteva. Era ferma, eretta, e pareva più alta di prima, perché una delle sue zampine era stata anchilosata e non poteva flettersi. Con le due zampine posteriori si lisciava assiduamente le ali. Tentò di muoversi, ma si ribaltò sulla schiena, si rizzò e ritornò ostinata al suo assiduo lavoro. Scrissi allora quei versi, stupito di aver scoperto che quel piccolo organismo pervaso da tanto dolore fosse diretto nel suo sforzo immane da 2 errori. Prima di tutto, lisciando con tanta ostinazione le ali, che non erano lese, l'insetto rivelava di non sapere da quale organo venisse il suo dolore. Poi l'assiduità del suo sforzo dimostrava che c'era nella sua minuscola mente la fede fondamentale che la salute spetti a tutti e che debba certamente ritornare quando ci ha lasciato. Erano errori che si possono facilmente scusare in un insetto che non vive che la vita di una sola stagione e non ha tempo di far dell'esperienza. Ma venne la domenica. Scadeva il 5° giorno della mia ultima visita in casa Malfenti. Io, che lavoro tanto poco, conservai sempre un grande rispetto per il giorno festivo che divide la vita in periodi brevi che la rendono più sopportabile. Quel giorno festivo chiudeva anche una mia settimana faticosa e me ne competeva la gioia. Io non cambiai per nulla i miei piani, ma per quel giorno non dovevano valere, ed io avrei rivista Ada. Non avrei compromessi quei piani con alcuna parola, ma dovevo rivederla perché c'era anche la possibilità che l'affare si fosse già cambiato in mio favore, ed allora sarebbe stato un bel danno di continuare a soffrire senza scopo. Perciò a mezzodì, con la fretta che le mie povere gambe mi concedevano, corsi in città e sulla via che sapevo la signora Malfenti e le figliuole dovevano percorrere al ritorno dalla messa. Era una festa piena di sole e camminando pensai che forse in città m'aspettava la novità attesa, l'amore di Ada. Non fu così, ma per un altro istante ne ebbi l'illusione. La fortuna mi favorì in modo incredibile. Mi imbattei faccia a faccia in Ada, nella sola Ada, Mi mancò il passo e il fiato. Che fare? Il mio proponimento avrebbe voluto che mi tirassi in disparte e la lasciassi passare con un saluto misurato. Ma nella mia mente ci fu un po' di confusione, perché prima c'erano stati altri proponimenti, tra cui uno che ricordavo, secondo il quale avrei dovuto parlarle chiaro e apprendere dalla sua bocca il mio destino. Non mi trassi in disparte, e quando ella mi salutò come se ci fossimo lasciati 5 minuti prima, io m'accompagnai a lei. Ella mi aveva detto: «Buongiorno, signor Cosini, ho un po' fretta». Ed io: «Mi permette di accompagnarla per un tratto?» Ella accettò sorridendo. «Ma dunque avrei dovuto parlarle?» Ella aggiunse che andava direttamente a casa sua, perciò compresi che non avevo a disposizione che 5 minuti per parlare, ed anche di quel tempo ne perdetti una parte a calcolare se sarebbe bastato per le cose importanti che dovevo dirle. Meglio non dirle che non dirle interamente. Mi confondeva anche il fatto che allora nella nostra città, per una fanciulla, era già un'azione compromettente quella di lasciarsi accompagnare sulla via da un giovanotto. Ella me lo permetteva. Non potevo già accontentarmi? Intanto la guardavo, tentando di sentir di nuovo intero il mio amore annebbiatosi nell'ira e nel dubbio. Riavrei almeno i miei sogni? Ella m'appariva piccola e grande nello stesso tempo, nell'armonia delle sue linee. I sogni ritornavano in folla anche accanto a lei, reale. Era il mio modo di desiderare, e vi ritornai con gioia intensa. Spariva dal mio animo qualunque traccia d'ira o di rancore. Ma dietro di noi si sentì un'invocazione esitante. «Se permette, signorina», mi volsi indignato. Chi osava interrompere le spiegazioni che non avevo ancora iniziate? Un signorino imberbe, bruno e pallido, la guardava con occhi ansiosi. A mia volta guardai Ada nella folle speranza che essa invocasse il mio aiuto. Sarebbe bastato un suo segno ed io mi sarei gettato su quell'individuo a domandargli ragione della sua audacia. E magari avesse insistito. I miei mali sarebbero stati guariti subito se mi fosse stato concesso d'abbandonarmi ad un atto brutale di forza. Ma Ada non fece quel segno. Con un sorriso spontaneo, perché mutava lievemente il disegno delle guance e della bocca, ma anche la luce dell'occhio, ella gli stese la mano. «Il signor Guido!» Quel prenome mi fece male. Ella poco prima mi aveva chiamato col nome mio di famiglia. Guardai meglio quel signor Guido. Era vestito con un'eleganza ricercata e teneva nella destra inguantata un bastone dal manico d'avorio lunghissimo, che io non avrei portato neppure se m'avessero pagato perciò una somma per ogni chilometro. Non mi rimproverai di aver potuto vedere in una simile persona una minaccia per Ada. Vi sono dei loschi figuri che vestono elegantemente e portano anche di tali bastoni. Il sorriso di Ada mi ricacciò nei più comuni rapporti mondani. Ada fece la presentazione e sorrisi anch'io. Il sorriso di Ada ricordava un poco l'increspatura di un'acqua limpida sfiorata da una lieve brezza. Anche il mio ricordava un simile movimento, ma prodotto da un sasso che fosse stato gettato nell'acqua. Si chiamava Guido Speyer. Il mio sorriso si fece più spontaneo, perché subito mi si presentava l'occasione di dirgli qualche cosa di sgradevole. «Lei è tedesco?» Cortesemente egli mi disse che riconosceva che al nome tutti potevano crederlo tale. Invece i documenti della sua famiglia provavano che essa era italiana da vari secoli. Egli parlava il toscano con grande naturalezza, mentre io e Ada eravamo condannati al nostro dialettaccio. Lo guardavo per sentire meglio quello che egli diceva. Era un bellissimo giovine. Le labbra naturalmente socchiuse lasciavano vedere una bocca di denti bianchi e perfetti. L'occhio suo era vivace ed espressivo, e quando s'era scoperto il capo, avevo potuto vedere che i suoi capelli bruni e un po' ricciuti coprivano tutto lo spazio che madre natura aveva loro destinato, mentre molta parte della mia testa era stata invasa dalla fronte. Io l'avrei odiato anche se Ada non fosse stata presente, ma soffrivo di quell'odio e cercai di attenuarlo. Pensai, è troppo giovine per Ada. E pensai poi che la confidenza e la gentilezza che essa gli usava fossero dovute ad un ordine del padre. Forse era un uomo importante per gli affari del Malfenti, e a me era parso che in simili casi tutta la famiglia fosse obbligata alla collaborazione. Gli domandai: «Ella si stabilisce a Trieste?» Mi rispose che vi si trovava da un mese e che vi fondava una casa commerciale. Respirai. Potevo aver indovinato. Camminavo zoppicando, ma abbastanza disinvolto, vedendo che nessuno se ne accorgeva. Guardavo Ada e tentavo di dimenticare tutto il resto, compreso l'altro che ci accompagnava. In fondo io sono l'uomo del presente e non penso al futuro quando esso non offuschi il presente con ombre evidenti. Ada camminava fra noi due e aveva sulla faccia, stereotipata, un'espressione vaga di lietezza che arrivava quasi al sorriso. Quella lietezza mi pareva nuova. Per chi era quel sorriso? Non per me, che essa non vedeva da tanto tempo. Prestai orecchio a quello che si dicevano. Parlavano di spiritismo e appresi subito che Guido aveva introdotto in casa Malfenti il tavolo parlante. Ardevo dal desiderio di assicurarmi che il dolce sorriso che vagava sulle labbra di Ada fosse mio, e saltai nell'argomento di cui parlavano, improvvisando una storia di spiriti. Nessun poeta avrebbe potuto improvvisare a rime obbligate meglio di me. Quando ancora non sapevo dove sarei andato a finire, esordii dichiarando che ormai credevo anch'io negli spiriti, per una storia capitatami il giorno innanzi su quella stessa via. Anzi no, sulla via parallela a quella e che noi scorgevamo. Poi dissi che anche Ada aveva conosciuto il professor Bertini, che era morto poco tempo prima a Firenze, ove si era stabilito dopo il suo pensionamento. Seppimo della sua morte da una breve notizia su un giornale locale che io avevo dimenticata. Tant'è vero che quando pensavo al professore Bertini, io lo vedevo passeggiare per le cascine nel suo meritato riposo. Ora, il giorno innanzi, su un punto che precisai della via parallela a quella che stavamo percorrendo, fui accostato da un signore che mi conosceva e che io sapevo di conoscere. Aveva un'andatura curiosa di donnetta che si dimeni per facilitarsi il passo. «Certo, poteva essere il Bertini», disse Ada ridendo. Il riso era mio, ed incoronato continuai. Sapevo di conoscerlo, ma non sapevo ricordarlo. Si parlò di politica. Era il Bertini, perché disse tante di quelle bestialità con quella sua voce da pecora. Anche la sua voce! Ancora Ada rise, guardandomi ansiosamente per sentire la chiusa. Sì, avrebbe dovuto essere il Bertini, dissi io, fingendo spavento da quel grande attore che in me è andato perduto. Mi strinse la mano per congedarsi e se ne andò pallonzolando. Lo seguì per qualche passo cercando di raccapezzarmi. Scopersi di aver parlato col Bertini solo quando l'ebbi perduto di vista. Col Bertini, che era morto da un anno. Poco dopo essa si fermò dinanzi al portone di casa sua. Stringendogli la mano, disse a Guido che lo aspettava quella sera. Poi, salutando anche me, mi disse che se non temevo di annoiarmi, andassi quella sera da loro a far ballare il tavolino. Non risposi né ringraziai. Dovevo analizzare quell'invito prima di accettarlo. Mi pareva avesse suonato come un atto di cortesia obbligata. Ecco, forse per me il giorno festivo si sarebbe chiuso con quell'incontro. Ma volli apparire cortese per lasciarmi aperte tutte le vie, anche quella di accettare quell'invito. Le domandai di Giovanni, col quale avevo da parlare. Ella mi rispose che l'avrei trovato nel suo ufficio, ove si era recato per un affare urgente. Guido ed io ci fermammo per qualche istante a guardar dietro all'elegante figurina che spariva nell'oscurità dell'atrio della casa. Non so quello che Guido abbia pensato in quel momento, in quanto a me mi sentivo infelicissimo, perché ella non aveva fatto quell'invito prima a me e poi a Guido. Ritornammo insieme sui nostri passi, quasi fino al punto dove c'eravamo imbattuti con Ada. Guido, cortese e disinvolto, era proprio la disinvoltura quella che io più di tutto invidiavo agli altri, parlò ancora di quella storia che io avevo improvvisata e che egli prendeva sul serio. Di vero, invece, in quella storia non c'era che questo. A Trieste, anche dopo morto il Bertini, viveva una persona che diceva delle bestialità, camminava in modo che pareva si muovesse sulle punte dei piedi ed aveva anche una voce strana. Ne avevo fatta la conoscenza in quei giorni e per un momento m'aveva ricordato il Bertini. Non mi dispiaceva che Guido si rompesse la testa a studiare quella mia invenzione. Era stabilito che io non dovevo odiarlo, perché egli, per i Malfenti, non era altro che un commerciante importante, ma m'era antipatico per la sua eleganza ricercata e il suo bastone. M'era anzi tanto antipatico che non vedevo l'ora di liberarmene. Sentii che egli concludeva. È possibile anche che la persona con cui ella parlò fosse ben più giovane del Bertini, camminasse come un granatiere e avesse la voce virile, e che la sua somiglianza con lui fosse limitata al dire bestialità. Ciò sarebbe bastato per fissare il suo pensiero sul Bertini, ma per ammettere questo bisognerebbe anche credere che ella sia una persona molto distratta. Non seppi aiutarlo nei suoi sforzi. Distratto io? Che idea! Sono un uomo d'affari, dove finirei se fossi distratto? Poi pensai che perdevo il mio tempo. Volevo veder Giovanni. Giacché avevo vista la figlia, avrei potuto vedere anche il padre, che era tanto meno importante. Dovevo far presto, se volevo ancora trovarlo nel suo ufficio. Guido continuava ad almanaccare quanta parte di un miracolo si potesse attribuire alla disattenzione di chi lo fa o di chi vi assiste. Io volli congedarmi e apparire almeno altrettanto disinvolto di lui. Da ciò provenne una fretta nell'interromperlo e nel lasciarlo, molto simile ad una brutalità. Per me i miracoli esistono e non esistono. Non bisogna complicarli con troppe storie. Bisogna crederci o non crederci, ed in ambedue i casi le cose sono molto semplici. Io non volevo dimostrargli dell'antipatia, tant'è vero che con le mie parole mi pareva di fargli una concessione, visto che io sono un positivista convinto e dai miracoli non ci credo. Ma era una concessione fatta con grande malumore. M'allontanai zoppicando più che mai e sperai che Guido non sentisse il bisogno di guardarmi dietro. Era proprio necessario che io parlassi con Giovanni. Intanto m'avrebbe istruito come avrei dovuto comportarmi quella sera. Ero stato invitato da Ada, e dal comportamento di Giovanni avrei potuto comprendere se dovevo seguire quell'invito o non piuttosto ricordarmi che quell'invito contravveniva all'espresso volere della signora Malfenti. Chiarezza ci voleva nei miei rapporti con quella gente, e se a darmela non fosse bastata la domenica, mi avrei dedicato anche il lunedì. Continuavo a contravvenire ai miei proponimenti e non me ne accorgevo. Anzi, mi pareva di eseguire una risoluzione presa dopo 5 giorni di meditazione. È così che io designavo la mia attività di quei giorni. Giovanni m'accolse con un bel saluto gridato, che mi fece bene, e mi invitò di prender posto su una poltrona addossata alla parete di faccia al suo tavolo. 5 minuti, sono subito con lei! E subito dopo. Ma lei zoppica? Arrossii. Ero però in vena di improvvisazione. Gli dissi che ero scivolato mentre uscivo dal caffè, e designai proprio il caffè ove m'era capitato quell'accidente. Temetti che gli potessi attribuire la mia tombola ad annebbiamento della mente per alcol, e ridendo aggiunsi il particolare che quando caddi mi trovavo in compagnia di una persona afflitta da reumatismi e che zoppicava. Un impiegato e 2 facchini si trovavano in piedi accanto al tavolo di Giovanni. Doveva essersi verificato qualche disordine in una consegna di merci, e Giovanni aveva uno di quei suoi interventi ruvidi nel funzionamento del suo magazzino, del quale egli raramente si occupava, volendo avere la mente libera per fare, come diceva lui, solo quello che nessun altro avrebbe potuto fare invece sua. Urlava più del consueto, come se avesse voluto incidere nelle orecchie dei suoi dipendenti le sue disposizioni. Credo si trattasse di stabilire la forma in cui dovevano svolgersi i rapporti fra l'ufficio e il magazzino. «Questa carta!» urlava Giovanni passando dalla mano destra alla sinistra una carta che gli aveva strappata da un libro. «Sarà firmata da te, e l'impiegato che la riceverà te ne darà una identica firmata da lui!» Fissava in faccia i suoi interlocutori, ora attraverso gli occhiali ed ora al di sopra di essi, e concluse con un altro urlo. «Avete capito?» Voleva riprendere le sue spiegazioni da capo, ma a me sembrava di perdere troppo tempo. Avevo il sentimento curioso che, affrettandomi, avrei potuto meglio battermi per Ada, mentre poi m'accorsi con grande sorpresa che nessuno m'aspettava, e che io nessuno aspettavo, e che non c'era niente da fare per me. Andai a Giovanni con la mano tesa. «Vengo da lei questa sera». Egli fu subito da me, mentre gli altri si tiravano in disparte. «Perché non la vediamo da tanto tempo?» domandò con semplicità. Io fui colto da una meraviglia che mi confuse. Era proprio questa la domanda che Ada non m'aveva fatta e cui avrei avuto diritto. Se non ci fossero stati quegli altri, io avrei parlato sinceramente con Giovanni che quella domanda m'aveva fatta e m'aveva provata la sua innocenza in quella che io oramai sentivo quale una congiura ai miei danni. Lui solo era innocente e meritava la mia fiducia. Forse subito allora non pensai con tanta chiarezza, e ne è prova il fatto che non ebbi la pazienza di aspettare che l'impiegato e i facchini si fossero allontanati. E poi volevo studiare se forse ad Ada non fosse stata impedita quella domanda dall'arrivo inopinato di Guido. Ma anche Giovanni mi impedì di parlare, manifestando una grande fretta di ritornare al suo lavoro. «Ci vediamo allora questa sera. Sentirà un violinista quale non ha sentito mai. Si presenta quale un dilettante del violino solo perché ha tanti di quei denari che non si degna di farne la sua professione. Intende di dedicarsi al commercio». Si strinse nelle spalle in atto di dispregio. «Io, che pur amo il commercio, al posto suo non venderei che delle note, Non so se lei lo conosce, è un certo Guido Spire. Davvero? Davvero? Dissi simulando compiacenza, scotendo la testa e aprendo la bocca, muovendo insomma tutto quello che potevo raggiungere per mio volere. Quel bel giovinotto sapeva anche suonare il violino? Davvero? Tanto bene? Speravo che Giovanni avesse scherzato e con l'esagerazione delle sue lodi avesse voluto significare che Guido non fosse altro che un tartassatore del violino. Ma egli scoteva la testa sempre con grande ammirazione. Gli strinsi la mano. Arrivederci. Ma avviai zoppicando alla porta. Fui fermato da un dubbio. Forse avrei fatto meglio di non accettare quell'invito, nel quale caso avrei dovuto prevenirne Giovanni. Mi volsi per ritornare a lui, ma allora m'accorsi che egli mi guardava con grande attenzione, proteso per innanzi per vedermi più da vicino. Questo non seppi sopportare e me ne andai. Un violinista. Se era vero che gli suonava tanto bene, io semplicemente ero un uomo distrutto. Almeno non avessi suonato io quell'istrumento o non mi fossi lasciato indurre di suonarlo in casa Malfenti. Avevo portato il violino in quella casa non per conquistare col mio suono il cuore della gente, ma quale un pretesto per prolungarvi le mie visite. Ero stato una bestia. Avrei potuto usare di tanti altri pretesti meno compromettenti. Nessuno potrà dire che io m'abbandoni ad illusioni sul conto mio. So di avere un alto sentimento musicale, e non è per affettazione che io ricerco la musica più complessa. Però il mio stesso alto sentimento musicale m'avverte, e m'avvertì da anni, che io mai arriverò a suonare in modo da dar piacere a chi m'ascolta. Se tuttavia continuo a suonare, lo faccio per la stessa ragione per cui continuo a curarmi. Io potrei suonare bene se non fossi malato, e corro dietro alla salute anche quando studio l'equilibrio sulle quattro corde. C'è una lieve paralisi nel mio organismo, e sul violino si rivela intera, e perciò più facilmente guaribile. Anche l'essere più basso, quando sa che cosa siano le terzine, le quartine o le sestine, sa passare dalle une alle altre con esattezza ritmica, come il suo occhio sa passare da un colore all'altro. Da me, invece, una di quelle figure, quando l'ho fatta, mi si appiccica e non me ne libero più, così che essa si intrufola nella figura seguente e la sforma. Per mettere al posto giusto le note, io devo battermi il tempo coi piedi e con la testa. Ma addio disinvoltura, addio serenità, addio musica. La musica che proviene da un organismo equilibrato è lei stessa il tempo che si crea ed esaurisce. Quando la farò così, sarò guarito. Per la prima volta pensai di abbandonare il campo, lasciare Trieste e andare altrove in cerca di svago. Non c'era più nulla da sperare. Ada era perduta per me, ne ero certo. Non sapevo io forse che essa avrebbe sposato un uomo dopo di averlo vagliato e pesato come se si fosse trattato di concedergli un'onorificenza accademica? Mi pareva ridicolo perché veramente il violino fra esseri umani non avrebbe potuto contare nella scelta di un marito, ma ciò non mi salvava. Io sentivo l'importanza di quel suono. Era decisiva come dagli uccelli canori. Mi rintanai nel mio studio e il giorno festivo, per gli altri, non era ancora finito. Trassi il violino dalla busta, indeciso se mandarlo a pezzi o suonarlo. Poi lo provai come se avessi voluto dargli l'ultimo addio, e infine mi misi a studiare l'Eterno Kreutzer. In quello stesso posto avevo fatto percorrere tanti di quei chilometri al mio arco, che nel mio disorientamento mi rimisi a percorrerne macchinalmente degli altri. Tutti coloro che si dedicarono a quelle maledette quattro corde sanno come, finché si vive isolati, si creda che ogni piccolo sforzo apporti un corrispondente progresso. Se così non fosse, chi accetterebbe di sottoporsi a quei lavori forzati senza termine, come se si avesse avuta la disgrazia di ammazzare qualcuno? Dopo un po' di tempo mi parve che la mia lotta con Guido non fosse definitivamente perduta. Chissà che forse non mi fosse concesso di intervenire fra Guido e Ada con un violino vittorioso. Non era presunzione questa, ma il mio solito ottimismo, da cui mai seppi liberarmi. Ogni minaccia di sventura m'atterrisce dapprima, ma subito dopo è dimenticata nella fiducia più sicura di sapere evitarla. Lì poi non occorreva che rendere più benevolo il mio giudizio sulle mie capacità di violinista. Nelle arti in genere si sa che il giudizio sicuro risulta dal confronto, che qui mancava. E poi il proprio violino echeggia tanto vicino all'orecchio che a breve la via al cuore. Quando stanco smisi di suonare, mi dissi: «Bravo Zeno, hai guadagnato il tuo pane». Senza alcuna esitazione mi recai dai Malfenti. Avevo accettato l'invito ed oramai non potevo mancare. Mi parve di buon augurio che la cameriera m'accogliesse con un sorriso gentile e la domanda se fosse stato male per non esser venuto per tanto tempo. Le diedi una mancia. Per bocca sua, tutta la famiglia di cui essa era la rappresentante mi faceva quella domanda. Essa mi condusse al salotto, che era immerso nell'oscurità più profonda.
Segue.